Il resto dei territori italiani, stavo dicendo, venne riconsegnato ai sovrani ritenuti legittimi in ordine a quel principio che ricordavamo venne applicato a Vienna, con una parziale modifica che intervenne all'indomani del congresso di Vienna. La riunificazione o unificazione, diciamo, rispetto alla situazione precedente del regno di Napoli e della Sicilia, che durante la fase di occupazione francese del regno di Napoli vennero, diciamo, distaccate. Perché la Sicilia rimase di fatto sotto il controllo dei Borboni italiani e con la protezione inglese. Ma al di là di questo dettaglio, la carta di destra, che poi, come vedremo, contiene gli anni relativi all'evoluzione dell'unificazione italiana, fotografa in maniera sufficientemente efficace la situazione maturata all'indomani del congresso di Vienna. Se guardiamo parallelamente le due carte, quella di sinistra e quella di destra, vediamo che tutto sommato la situazione presente sul territorio italiano alla fine del 1400, dopo che si era da alcuni decenni conclusa con la pace di Lodi, una lunga stagione, ecco, di guerre all'interno del territorio nazionale, non è troppo diversa da quella che troveremo all'indomani del congresso di Vienna. Naturalmente ci sono importanti modifiche, soprattutto nel nord dell'Italia. Come vedete, alla fine del 1400 i territori che poi diventeranno in parte il Lombardo-Veneto appartengono appunto alla Repubblica di Venezia, e in altre zone dell'Italia centro-settentrionale, più che regimi monarchici che poi si affermeranno, abbiamo delle repubbliche. Ma dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista della suddivisione dei confini, eccetera, possiamo tutto sommato trovare convincente l'idea di una continuità sostanziale. Questo ci dice che nelle diverse fasi storiche che vanno dalla fine del 1400 fino sostanzialmente alle vicende, ecco, del tardo Settecento, dunque per tre interi secoli, pur nel modificarsi delle diverse occupazioni in alcune aree del territorio italiano, però la situazione rimase sostanzialmente statica. In realtà solo in parte. Se guardiamo alla situazione del territorio italiano negli anni immediatamente precedenti il crollo militare della Francia napoleonica e dunque lo svolgimento del congresso di Vienna, verifichiamo in realtà che ci fu un periodo successivo alle conquiste napoleoniche in Italia, nel quale il territorio italiano era sostanzialmente unificato sotto un'unica autorità politica, appunto quella dell'imperatore di Francia. Questa carta che troviamo alla diapositiva numero 7 ci fa vedere infatti l'assetto geopolitico del territorio italiano al 1810. Come possiamo vedere, i territori direttamente sottoposti al controllo francese si estendevano nella parte occidentale dell'Italia del nord, ma poi penetravano attraverso i territori del Granducato di Toscana e i territori occidentali, quelli bagnati dal Mar Tirreno, appartenenti allo Stato della Chiesa, vedete, si estendevano fino nell'Italia centrale. Un particolare che va chiarito, in particolare il fatto che Roma e la parte occidentale dello Stato Pontificio risultasse sotto il controllo francese. È un aspetto particolare del processo di costruzione dell'unità italiana, vale a dire la presenza nel cuore territoriale della penisola dello Stato che, al di là del potere spirituale detenuto dal suo monarca, appunto il Papa, costituiva a tutti gli effetti, dalla fine del primo millennio dell'era cristiana, anche un'entità di carattere politico. Proprio la indicazione cronologica di questa cartina 1810 ci consente di capire che questa cartina intendeva fotografare in particolare la situazione geopolitica dell'Italia dopo che nel 1809 era maturato lo scontro definitivo tra Napoleone Bonaparte e l'allora pontefice Pio VII, il quale si rifiutò di partecipare a questa strategia di indebolimento della forza britannica attraverso il blocco continentale. In conseguenza di questo rifiuto papale, Napoleone fece occupare Roma e fece prelevare il pontefice, che venne trasferito prima in Liguria e poi in Francia, dove sarebbe rimasto sostanzialmente prigioniero dei francesi fino alla prima caduta di Napoleone nel 1814. Dunque questa carta comprende tra i territori italiani sottoposti all'impero francese anche la parte occidentale dello Stato Pontificio, per la ragione appena spiegata, perché in quel momento i francesi avevano di fatto occupato il territorio papale. Come vedete, poi nella zona colorata in verde, quindi nella zona orientale dello Stato della Chiesa, quella bagnata dall'Adriatico, e nell'Italia settentrionale centro-orientale, era stato costituito il Regno d'Italia. Era un'entità formalmente distinta dall'impero francese, ma unita nel controllo da parte dello stesso Napoleone Bonaparte, che risultava simultaneamente imperatore di Francia, o meglio dei francesi, come lui aveva desiderato, ecco, denominarsi, proclamarsi, ma anche re d'Italia. Quindi il territorio segnato in verde, il Regno d'Italia, era esattamente come il territorio italiano facente parte dell'impero francese, sottoposto al controllo personale di Napoleone Bonaparte. Infine il Regno di Napoli. Il Regno di Napoli a sua volta era stato occupato militarmente dai francesi e Napoleone Bonaparte ne aveva affidato la guida dapprima a un familiare, poi trasferito in Spagna, e infine a Gioacchino Murat, un suo fedele, diciamo, collaboratore, che aveva mantenuto il controllo di questo territorio fino appunto alla caduta di Napoleone, anzi anche oltre, perché Gioacchino Murat avrebbe poi partecipato, cercato in qualche modo di sostenere in parte il ritorno di Napoleone Bonaparte dopo i durante i cosiddetti 100 giorni, dunque dopo l'esilio all'isola d'Elba, a parte il Regno di Sicilia, che era rimasto, come dicevamo, sotto il controllo dei Borbone d'Italia, tutelato dalle forze militari britanniche. Quindi, in sostanza, attorno al 1810 e da lì fino alla caduta di Napoleone nel 14, possiamo dire che era esistita una entità politica unitaria, ma, come è evidente, sotto il totale controllo di uomini politici, in particolare Napoleone Parti, non appartenenti all'Italia. Quindi, d'accordo l'unificazione politica, ma di sicuro il concetto di Stato-nazione che guida questo nostro complessivo argomento non veniva certo a essere riconosciuto in questa particolare situazione. Situazione che in ogni caso, ricordo, venne portata alla sua fine per effetto della sconfitta di Napoleone e lo svolgimento del congresso di Vienna. Per avvicinarci alla fase risolutiva di questo problema, quando cioè la unificazione geopolitica dell'Italia sarebbe avvenuta, ma sotto una guida politica italiana, dobbiamo spostarci nel pieno Ottocento, dunque abbandonare le vicende napoleoniche e viennesi dell'inizio dell'Ottocento. Una prima fase nella quale le istanze di unificazione territoriale in nome della italianità le troviamo nella metà dell'Ottocento, quando diversi progetti si affiancarono l'uno all'altro. Progetti caratterizzati da visioni anche molto contrastanti, alcuni fondati sulla idea che si potesse costituire un'unica entità politica che nel frattempo assumesse anche i valori, i principi della Repubblica e della democrazia. Ne fu tra l'altro grande promotore naturalmente Giuseppe Mazzini. Ma poi a fianco a questo esistevano progetti, possiamo definirli più moderati, di orientamento monarchico, costituzionale, che vedevano la possibilità di costituire una federazione di stati italiani sotto l'egida, sotto il prestigio anche simbolico oltre che politico dello stesso Papa. Questo progetto univa istanze moderate monarchiche naturalmente con l'idea di valorizzare invece che di considerare, come già aveva fatto Machiavelli, una sorta di iattura, la presenza in Italia della sede istituzionale della Chiesa Cattolica, dunque del cattolicesimo mondiale. Questo progetto, dal fatto che avesse una forte implicazione religiosa o cattolica, fece sì che venisse coniata l'espressione di progetto neo-guelfo, in riferimento alle diatribe medievali tra le posizioni filo-religiose e filo-papale dei guelfi in contrapposizione con le visioni laiche dei ghibellini. Poi esistevano altre concezioni laiche che però non arrivavano in qualche modo ad esprimersi nei termini all'epoca considerati radicali del pensiero repubblicano e democratico. Questo sul piano del pensiero, della riflessione, della progettualità teorica. Ma cosa accadde dal punto di vista storico concreto? L'idea che si potesse pervenire a una unificazione italiana, partendo ad esempio dal superamento di alcune problematiche di ordine economico, si delineò nel 1847 in riferimento a un progetto portato avanti addirittura dallo stesso pontefice dell'epoca, Pio IX, il quale, volendo in qualche modo emulare una analoga iniziativa sorta nel 1834 nei territori tedeschi e che aveva portato alla costituzione della cosiddetta Zollverein, cioè una unificazione doganale dei territori di diversi degli stati tedeschi, aveva proposto nel 1847 dapprima allo Stato Sabaudo, il Regno di Sardegna e al Granducato di Toscana, poi in prospettiva anche ad altri monarchi d'Italia, l'idea di far precedere una ipotetica futura unificazione politica da una sorta di più semplice e già costruibile unificazione doganale. Il progetto non attecchì, non solo perché si fermò di fronte alla resistenza del Duca di Modena, molto vicino alle posizioni degli Asburgo d'Austria e quindi poco incline ad accettare questa formula di unificazione doganale, ma poi perché si era ormai all'interno della bufera rivoluzionaria del 1848. Quella bufera che abbiamo già ricordato nel precedente argomento come momento delicato di passaggio nel confronto tra il concerto europeo e le potenze che lo costituivano e le forze politiche e sociali che premevano in Europa per modificare gli assetti continentali. Nel caso specifico dell'Italia, il 1848 rappresentò una data che poteva essere epocale e che invece all'esito delle diverse vicende che si susseguirono ebbe risultati relativamente modesti. Dal punto di vista però del processo di unificazione nazionale, il 1848, anche se non produsse nessun significativo risultato, vedremo tra poco il perché, rappresentò in qualche modo una data importante di inizio di un processo. Diversi dei sovrani degli antichi stati italiani o cosiddetti stati preunitari italiani emanarono o promisero di emanare delle carte costituzionali, trasformando il proprio regime monarchico assoluto in una monarchia costituzionale. L'unico dei sovrani che non ritirò la carta costituzionale emanata fu Carlo Alberto, sovrano del Regno di Sardegna. Lo stesso Carlo Alberto fu poi protagonista di un primo fallito tentativo di rottura degli equilibri geopolitici nell'Italia settentrionale. Si avventurò, forse temerariamente, in una guerra contro l'Austria, combattuta sostanzialmente da soli, diciamo dai piemontesi, e dunque senza nessuna seria possibilità di successo. Combattuta da soli perché la promessa alleanza e sostegno da parte di alcuni altri dei monarchi italiani, compreso lo stesso pontefice Pio IX, si rivelò alla fine non riscuotibile, infondata, e dunque il Piemonte si ritrovò da solo e naturalmente venne facilmente sconfitto. Quel primo episodio, dunque non risolutivo, è tuttavia di grande importanza perché mise in evidenza che l'unica possibilità che si poteva in qualche modo concepire per allontanare lo straniero dal territorio italiano passava o poteva e sarebbe potuta anche in futuro passare attraverso la iniziativa, la volontà, ecco, di ribellione allo stato, diciamo, dell'arte di quel momento, che vedeva come protagonista appunto il Regno di Sardegna. La questione, dunque, al momento non risolta, era solamente rimandata. Una svolta molto importante in questo quadro di evoluzione, ma anche apparentemente molto statico e fallimentare della prima stagione del processo di unificazione nazionale italiana, si ebbe quando assunse la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, quindi in sostanza di capo del governo piemontese, Sabaudo, da parte di quello che sarebbe stato il vero protagonista della unificazione nazionale, vale a dire Camillo Benso, conte di Cavour. Fu infatti sua iniziativa far partecipare il regno di Sardegna a quella guerra di Crimea che tra il 53-54 e il 56 ruppe, come abbiamo già visto nel precedente argomento, gli equilibri del concerto europeo, li ruppe irrimediabilmente. La partecipazione militare piemontese alla guerra di Crimea fu molto marginale, va ammesso, però non era questo l'obiettivo che intendeva raggiungere Cavour, che non si aspettava naturalmente una partecipazione brillante e decisiva delle, tra l'altro, sparute truppe piemontesi inviate, diciamo, in Oriente. Il problema era partecipare al tavolo di pace, vale a dire alle trattative conclusive di Parigi, accanto ai rappresentanti diplomatici delle maggiori potenze dell'Europa. L'obiettivo dunque della partecipazione alla guerra di Crimea consisteva nel poter sedere al tavolo delle maggiori potenze europee e in quella sede presentare, sottoporre all'attenzione dei partecipanti alle conferenze di pace di Parigi, la questione nazionale italiana. Da quella partecipazione scaturì in particolare quella relazione privilegiata tra il Regno di Sardegna e la Francia di Napoleone III, la Francia imperiale di Napoleone III, che avrebbe in qualche modo smosso in maniera significativa le acque di una situazione altrimenti statica. All'indomani delle trattative di Parigi sappiamo che si tenne a Plombières in Francia un incontro riservato dal quale Cavour ricavò l'impegno francese a affiancare il Regno di Sardegna in una imminente azione militare contro l'Austria. L'obiettivo non era al momento, nella visione di Cavour, aprire le strategie per una unificazione italiana guidata dal Regno di Sardegna. Questo progetto non era ancora, diciamo, nella sua visione delle cose, ma una espulsione dai territori settentrionali italiani dell'occupante austriaco, per poi pervenire a una ripartizione complessiva del territorio nazionale che avrebbe visto la nascita nel nord Italia di un regno dell'Alta Italia costituiti dai territori del Regno di Sardegna più i territori che erano già stati del Ducato di Milano e dell'entroterra veneziano. Dunque, in sostanza, l'annullamento del Regno Lombardo-Veneto e l'acquisizione dell'intero territorio della Lombardia e del Veneto da parte del Regno di Sardegna. Questo era l'obiettivo, lasciando allo Stato della Chiesa l'Italia centrale e al Regno delle Due Sicilie l'Italia meridionale. Ne nacque come conseguenza un accordo militare che prevedeva quanto appena detto a beneficio del Regno di Sardegna con la contropartita per la Francia dell'acquisizione di alcuni territori già appartenuti appunto al Casato Sabaudo, appunto la Savoia, territorio francese, diciamo originariamente francese al di là delle Alpi, e Nizza. Ne sarebbe scaturito nel corso del 1859 quella che nell'epopea risorgimentale italiana chiamiamo la Seconda Guerra d'Indipendenza, individuando come prima guerra quella fallita nel 1848. Al di là della numerazione e della denominazione come guerra d'indipendenza, la vicenda militare del 1859 è interessante da due diversi punti di vista. Il primo: le armate francesi e piemontesi, alleate tra di loro, riuscirono in effetti a infliggere un paio di importanti sconfitte alle forze militari austriache di occupazione del Lombardo-Veneto. Ne conseguì dunque una vittoria militare che avrebbe potuto aprire le porte alla completa realizzazione dell'accordo convenuto a Plombiere e poi consolidato formalmente. In realtà, e qui passiamo al secondo aspetto interessante di quelle vicende, Napoleone III aveva voluto l'alleanza con il Piemonte in chiave anti-austriaca nel quadro di un suo disegno generale che già si era palesato durante la guerra di Crimea, cioè riportare la Francia imperiale da lui guidata, ai vertici del sistema politico e militare europeo dopo lo smacco subito dallo zio Napoleone Bonaparte all'inizio dell'Ottocento, la sconfitta finale e gli esiti del Congresso di Vienna che avevano per alcuni anni totalmente messo la Francia post-napoleonica ai margini degli equilibri europei. Dunque, che la Francia intervenisse nella questione italiana per affiancare il Piemonte serviva a Napoleone III per la ragione suddetta. Ma c'era il pericolo che prolungare la guerra contro l'Austria determinasse una reazione da parte di quella confederazione germanica che era stata costituita sempre a Vienna nel 1814 e 15 e che era guidata appunto dalla stessa Austria. In particolare c'era il concreto pericolo che intervenisse a difesa dell'Austria la Prussia, la quale in effetti nello stesso 59 mandò ai confini francesi proprie truppe pronti ad intervenire. Sotto la minaccia dunque di un attacco concentrico non più solamente sul fronte italiano ma anche sul fronte prussiano francese, le zone da tempo contese tra Alsazia, Lorena eccetera, la Francia di Napoleone III decise di fermare le azioni militari contravvenendo all'accordo con il Piemonte e di aprire un tavolo di pace che poi venne ratificato dagli accordi di Villafranca, che chiusero in qualche modo il contributo francese all'iniziativa militare. Al Piemonte dunque e a Cavour in particolare non rimanevano che due alternative: o continuare da solo la guerra, ma con un esito probabilmente identico a quello del 1848, dunque la sconfitta e dunque la perdita dei benefici che fino ad allora la guerra vittoriosa condotta assieme alla Francia aveva determinato. Oppure accettare una soluzione intermedia, e fu quella che alla fine Vittorio Emanuele II, il sovrano succeduto al padre Carlo Alberto, decise di ratificare, seppur pur arrivando allo scontro durissimo con lo stesso Cavour. Accettare vale a dire di incamerare nel territorio piemontese la sola Lombardia e non anche il Veneto, come gli accordi iniziali con la Francia avevano previsto.